Brown's body lies a-mouldering in the grave. John Brown's body lies a-mouldering in the grave. John Brown's body lies a-mouldering in the grave, but his soul goes marching on.
Bentornate e bentornati, questo è Walk Wops, la vostra rubrica di approfondimento sugli Stati Uniti con un occhio di riguardo alla California. E la canzone che abbiamo scelto come appetizer per iniziare questa puntata introduce il tema e l'argomento, ma nel caso lo stesse chiedendo, l'argomento e il tema non sono i Boy Scout.
Non sono i Boy Scout, quindi questa canzone viene davvero usata dai Boy Scout in Italia. Ma scusa, mi continua a sconvolgere questa cosa. E questo era John Brown nella versione di Pete Seeger e promettiamo che vi parleremo anche di lui nella storia di oggi. E iniziamo con la nostra sigla.
Well, the very first question they asked us was not about killing the clerks, but things about our labor movement and how our trade union works. Oh, how could our jury see clearly when the lawyers and judges and cops called us low-type Italians, said we look just like regular wops.
Allora, l'argomento di cui vogliamo parlare oggi in realtà è un altro di questi argomenti che avremmo dovuto, insomma, avremmo voluto parlare da tanto tempo e che di fatto abbiamo già toccato varie volte in vari aspetti, che è la questione delle armi negli Stati Uniti.
Ed è un argomento che abbiamo rimandato perché, come vedrete verso la fine di questa puntata, è molto complicato parlarne negli Stati Uniti in una maniera che... come al solito noi arrivando nel paese con la nostra naivete non ci aspettavamo.
E come sempre, ormai è uno dei temi ricorrenti di questo podcast, la questione delle armi negli Stati Uniti varia moltissimo da stato a stato, cioè ci sono delle leggi federali che si applicano ovunque, ci sono delle leggi statali che sono, diciamo, diverse a seconda delle zone del paese. E ci sono i conflitti tra queste due. Per esempio, la California storicamente è uno stato che ha cercato di limitare molto più degli altri la possibilità dei cittadini che vivono in California di possedere armi, e spesso questa cosa è stata bloccata a livello delle corti costituzionali perché hanno dichiarato una serie di leggi contrarie al diritto federale, quindi diciamo sono anche questioni abbastanza... fluide che cambiano negli anni in base a quali sono le scelte appunto dei vari livelli di giudizi delle corti costituzionali.
Essendo la California uno stato comunque socialista, limita questo diritto al possesso delle armi, come ben sappiamo.
Infatti, come esempio, no? Pochi anni fa San Francisco aveva provato a vietare completamente ai residenti di possedere armi. Anche pistole, non solo armi d'assalto, e con una proposition, cioè una legge di iniziativa popolare votata durante le elezioni, che era passata a maggioranza, ma poi è stata portata in corte, penso anche semplicemente a corte della California, che aveva detto che San Francisco non ha l'autorità di vietare alla gente di possedere armi.
E quindi io inizierei con il primo punto che dovrete assolutamente sapere se si parla di armi negli Stati Uniti, perché quando io sono tornata poi dagli Stati Uniti, stavo avendo una conversazione con un amico e gli ho detto: in California c'è una delle leggi più restrittive sul possesso di armi e non le puoi portare in giro. E la risposta che mi è stata data è stata: aspetta, ma io ho visto foto di gente in California andare in giro con tipo fucili sulla spalla e se esistono foto dove si vede la faccia di queste persone, in che senso è proibito portarsi un'arma in giro? E non avevo una risposta e l'ho scoperto adesso, fondamentalmente. Negli Stati Uniti c'è una grande differenza tra quello che viene chiamato open carry e concealed carry, ovvero è diversa la legge che regola se portate un'arma a vista oppure se potete nasconderla nella prossimità della vostra persona, quindi all'interno della vostra macchina o sulla vostra persona, ok? Questa cosa a me non lo so se in Italia è la stessa cosa, non so niente io della legge, delle leggi sulle armi, ma anche questo è interessante, io non devo sapere niente sulla legge del possesso di armi da fuoco in Italia. Negli Stati Uniti invece vi vengono spiegate alcune di queste cose, anche dal vostro datore di lavoro. Comunque è importante sapere questa differenza perché, diciamo, molto spesso quando si parla di misure sul controllo dell'accesso alle armi da fuoco, si parla del concealed carry, cioè la California ha una legge per cui voi non potete nascondere la vostra pistola, o comunque anche qui questo c'è un'ulteriore complicazione di cui adesso vi parleremo, però solitamente l'idea è in 42 stati degli Stati Uniti portare un'arma a vista non richiede nessun tipo di permesso speciale. Quindi queste foto che voi vedete in giro di suprematisti bianchi che vanno a fare per esempio l'assalto al Campidoglio di che stato era quando c'era stata la questione con Trump, ti ricordi che erano entrati in un parlamento di uno stato del Vermont forse?
No, non mi ricordo quale stato era.
Comunque, cioè gente che entra all'interno di appunto palazzi governativi con le armi durante le proteste contro il Covid, se vi stavate chiedendo per quale motivo questa cosa è possibile, beh, perché le armi erano a vista. E portare le armi a vista è una cosa che vi viene permessa anche nel caso in cui abbiate armi semiautomatiche, quindi fucili semi d'assalto vengono coperti da questa possibilità, quindi finché le portate a vista tutto bene. Se volete invece nasconderle, la situazione diventa un pelo più complicata, no? E adesso Belka ci spiega le differenze tra i vari stati.
Beh, nel senso che tra l'altro io non so personalmente se preferirei sapere che qualcuno in giro ha le armi nascoste oppure preferisco sapere che le armi ci sono.
Questo è il più grande dibattito nella comunità di gente che possiede armi negli Stati Uniti. È proprio un punto su cui anche l'NRA non so neanche se abbiano una posizione precisa, sinceramente.
Beh, saranno contrari contro a qualsiasi regolamentazione, sicuramente.
Ah, tu dici quindi sia concealed, certo, che open, ok.
Comunque, il diritto di portare armi a vista viene regolato in modo diverso dal portare le armi nascoste, quindi mentre ci sono stati in cui non c'è nessun tipo di necessità di nessun tipo di porto d'armi per portare le armi a vista, in generale portare le armi nascoste viene regolato in maniera più rigida. E quindi ci sono stati in cui non c'è bisogno di neanche il porto d'armi per portarle nascoste, si possono portare come gli pare. Ci sono degli stati in cui bisogna avere un permesso del porto d'armi solo se le vuoi portare nascoste, e ci sono stati in cui il permesso deve essere dato, ma viene approvato non in base ai parametri, ma deve essere fondamentalmente approvato caso per caso dalla polizia locale. Quindi...
E poi c'è la California, dove questo lavoro viene fatto
dalla
a livello
locale.
Però di contea e contea, e non dallo Stato. Cioè non c'è una legge unica per tutto lo Stato, ma è l'unico Stato degli Stati Uniti dove ogni contea può decidere come vuole gestire il possesso delle armi nascoste.
E quindi in realtà in California la situazione è un po' frammentata. Ci sono contee in cui fondamentalmente viene autorizzato l'uso di armi nascoste soltanto se avete ricevuto delle minacce di morte, quindi soltanto in casi veramente eccezionali, e a contee insomma dove le situazioni sono più restrittive viene richiesto di dimostrare rischi dovuti al posto di lavoro, rischi dovuti a una serie di casi particolari, e poi ci sono le zone più rurali in cui in realtà fondamentalmente viene permesso in un modo abbastanza più semplice. Quindi diciamo di solito in generale le zone urbane sono più restrittive su questi casi, le zone urbane e rurali, e come sempre noi in realtà abbiamo spesso parlato di questa differenza tra la costa e le città e l'interno della California, le zone più interne hanno anche atteggiamenti molto diversi su appunto l'uso delle armi.
Sì. In termini di chi possiede le armi negli Stati Uniti, un dato statistico che a me aveva sempre parecchio lasciata sconvolta, io arrivavo negli Stati Uniti con quest'idea che, ok, ci sono così tante armi nel paese che fondamentalmente ogni persona di questo paese dovrà amare le armi. Invece non è vero, il 30% della popolazione statunitense possiede tutte le armi degli Stati Uniti, comunque il 70% non ha accesso o non vuole avere accesso, anche se poi di questo 70% tante persone vivono in case dove una persona all'interno della loro casa ha delle armi, ma in realtà sempre, cioè questa statistica era, sempre mi stupiva, perché la maggior parte delle famiglie statunitensi non ha armi, per cui c'è una piccola quantità della popolazione che possiede tutte le armi. E io devo dire, nel mio piccolo, a livello aneddotico, io conosco, cioè penso almeno una cinquantina di persone negli Stati Uniti, statunitensi veri e propri, conosco due persone che in totale tra di loro possiedono 12 pistole. E nessun altro ne ha zero, quindi è una cosa...
Che ne ci sta nella statistica. Sì, perché in realtà negli Stati Uniti ci sono... più pistole che abitanti.
Vero.
Ci sono 1.2 pistole per abitanti in media, quindi diciamo questo 30% di popolazione che possiede le armi ne possiede parecchie, cioè più di una testa, sì. Ma un bel po'.
Per darvi un'idea, l'Italia invece ha un decimo delle pistole per abitante, per cui... Quindi gli Stati Uniti. E tra l'altro gli Stati Uniti, penso, rispetto al secondo paese nella classifica, che era la Serbia... sono, cioè, lo staccano di parecchio.
Penso sia l'unico paese che ha più armi che abitanti della, sì, della storia. A meno che uno non porti un carico d'armi in Vaticano, a quel punto potrebbe cambiare, no, la statistica. Però
guarda che penso che potresti anche stimolare la competitività degli statunitensi, perché cosa succede se il Vaticano diventa il primo paese per numero di armi per abitanti?
Sarebbe un grosso smacco.
Direi
che è arrivato il momento di mettere la prima canzone di questa puntata. E mettiamo una grande canzone.
Mettiamo una grande canzone. Mettiamo This is America di Childish Gambino.
Una canzone che ha fatto in realtà grande scandalo quando è uscito.
Sì, se avete la possibilità andate a vedervi. Se non l'avete mai fatto, avete vissuto, penso, sotto una roccia per tutti questi, per tutto questo tempo. Penso che è una canzone abbastanza famosa. Però se non l'aveste mai fatto, andate a vedervi il video, perché è molto grafico. Ha delle scene di violenza, per cui trigger warning. Però una canzone che appunto parla della situazione... un po', diciamo, della società americana corrente con rispetto alla violenza in generale.
Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah.
Yeah,
I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty.
Yeah, yeah.
I'm gonna get it. Watch me move. This is Sally.
America. I just checked my following, listen. You motherfuckers owe me.
Questa era appunto This is America di Childish Gambino e ok, allora passando sappiamo che ci sono questa quantità enorme di armi all'interno degli Stati Uniti, ma che una percentuale relativamente bassa della popolazione le possiede, no? Quindi c'è una percentuale relativamente bassa che però ha un potere molto alto di determinare la maniera in cui le leggi, no? Sull'accesso all'acquisto di armi vengono legiferate. E questo ci porta al prossimo argomento che vogliamo coprire. Perché questa, appunto, gruppo relativamente piccolo di persone ha questo potere così grosso? Perché sono rappresentati molto bene da un gruppo chiamato la National Rifle Association, l'NRA, che di fatto fa lobby, cioè un'associazione, un club di armi, di persone che possiedono le armi, che ufficialmente era nato come un club forse di hobbisti, no? Di gente che possedeva le armi per questioni sportive, ma che poi con gli anni è proprio cresciuto nel corso del secolo, penso che sia stato fondato più di 100 anni fa l'NRA, è diventata questa specie di prima lobby molto potente delle case di produzione di armi e poi ha preso questa, diciamo, direzione inquietante di connessioni anche col suprematismo bianco negli Stati Uniti.
Sì, diciamo, negli ultimi sicuramente almeno 10 anni, ma probabilmente anche di più, l'NRA ha iniziato ad avere un ruolo, diciamo, ha sempre avuto un ruolo politico, perché di fatto è diventato da un club di appassionati di armi a una lobby che fa pressione a livelli locali, statali, federali sulle leggi. Però è diventato anche appunto un'organizzazione che ha avuto rapporti molto stretti con l'estrema destra, con tutto il giro appunto dei, per esempio, dei fondatori di questo sito di informazione di estrema destra che si chiama Breitbart News. Si sono scambiati una serie di figure, di portavoce, personalità mediatiche e quando è stato eletto, cioè da quando poi è arrivato Trump sulla scena politica, sono diventati fondamentalmente un gruppo di appoggio a Trump con una prospettiva abbastanza inquietante, nel senso se, cioè, potete immaginarvi come l'unione di queste due passioni, le armi e Trump, sia un po' un cocktail pericoloso, ecco.
Sì, e loro, diciamo, cioè la loro forza sta molto in questo fatto che sono molto ben organizzati. Io ho sentito persone parlare del modello organizzativo dell'NRA a livello di lobby come un po' il gold standard di quello che è fare un certo tipo di attivismo politico mirato a mettere pressione sul Parlamento, fondamentalmente. Perché loro hanno un modo molto buono di organizzare le proteste in maniera tale che la gente viene mobilitata solo per questioni molto piccole, solo legate appunto alle leggi sul possesso delle armi, e viene mobilitata venendogli richiesto di fare veramente il minimo. Cioè l'NRA ha un gruppo di staff fondamentalmente che si occupa di fare questo lavoro di ricerca enorme e di compilare liste di ogni volta che veramente a ogni livello, che sia federale, che sia statale, che sia locale, nel consiglio appunto cittadino del paesino di 400 anime in Idaho, loro hanno liste intere sul loro sito di quali sono i posti dove vengono discusse leggi che potrebbero andare contro la facilitazione del possesso di armi, ma cioè con dettagli che arrivano a qual è la sala del palazzo dove si tiene l'udienza e come arrivarci con allegata la mappa. Cioè, per cui sono un gruppo che su questo è molto forte, e il motivo per cui in parte in tanti posti non si è riuscita a passare delle leggi che restringano l'accesso alle armi è proprio per il fatto che quando l'NRA mobilita i propri iscritti, questa gente tende a presentarsi. E a volte alle discussioni sull'accesso al diritto delle armi, persone che comunque sono a favore di una maggior restrizione di questo diritto, per qualunque motivo non hanno la possibilità di presentarsi, e questo gruppo viene percepito come molto, molto, come si dice, vocal in italiano, molto forte,
molto rumoroso.
Molto rumoroso.
E infatti, cioè, difatti, quasi tutte queste sentenze che hanno abolito varie leggi a vari livelli di controllo e restrizione delle armi, e per come funziona il meccanismo legale costituzionale americano, spesso ci deve essere qualcuno che fa causa allo Stato che ha passato una legge per poter portare la legge in tribunale e giudicare se funziona o no. Di solito questa persona e questo gruppo, l'NRA, cioè quasi sempre sono loro che si mettono a fare causa agli stati, ai comuni, alle contee, per portare le varie leggi davanti ai tribunali e cercare di vincere.
Sì, e quindi, cioè, in realtà anche come numero di iscritti sono molto pochi nel paese. Loro hanno meno di 5 milioni di iscritti, cioè hanno veramente una frazione di iscritti rispetto alla popolazione americana, ma hanno una forza di mobilitazione molto alta, dovuta anche al fatto che il sistema che hanno di mobilitazione del loro network è, pare, fatto molto bene. Quindi un pochino c'è anche gruppi di attivisti che si mobilitano poi su altre cose, cioè spesso anche dall'altra parte della barricata cercano di prenderlo come metodo.
C'è da dire che negli ultimi anni ha avuto dei periodi di crisi che ci hanno fatto quasi
abbastanza grossi,
come si dice, sembrava quasi che stessero per sparire, nel senso che stessero per chiudersi, e in parte è dovuto al fatto che sono diventati comunque un gruppo che gestisce un sacco di soldi per le loro attività di lobbying, e quindi in realtà non sono stati immuni alla corruzione, anzi ne hanno iniziato a avere la fama di quelli che sono amanti delle armi ma non hanno veramente la cultura delle armi, nel senso ci sono quelli che pensano che vadano gestite le armi in un certo modo sulla sicurezza, e di solito quelli dell'NRA non sono quelli particolarmente svegli in questo senso, quindi ogni volta che loro fanno un video in cui qualcuno fa qualche cazzata con un'arma vengono sempre qualcuno a commentarli e dire questo non si dovrebbe fare, e non sono più quelli che in realtà sono, diciamo, gli esperti della gestione delle armi, e soprattutto casi di corruzione molto più banali, di soldi usati per pagarsi viaggi privati al presidente o alla moglie, jet privati pagati coi soldi dell'associazione, bla bla bla. Per cui qualche anno fa c'è stata una causa aperta nello stato di New York per frode, che ha rischiato di mettere in seria crisi l'associazione, perché a un certo punto il pubblico ministero ha proprio chiesto non solo di condannare i leader dell'associazione, i presidenti, ma proprio di sciogliere l'associazione per frode. E la cosa purtroppo non è andata così, perché loro prima hanno provato a pararsi il culo dichiarando bancarotta, cercando di fondamentalmente sciogliersi e rifondarsi spostando la sede legale da un'altra parte, Cosa che, nel senso, secondo me c'è anche un partito italiano che ha fatto una mossa del genere, quando no, però. Però da un lato gli hanno detto che fare bancarotta per questi motivi non era legale, quindi gliel'hanno vietata. D'altra parte il giudice ha detto che no, che bisogna perseguire i crimini dei leader, ma non si può sciogliere l'associazione per questo, quindi di fatto per ora non l'ha rifatto, rimane lì e non...
Sì, curiosamente, diciamo, non hanno perso popolarità per le loro posizioni comunque sulla questione, cioè la loro gestione, diciamo, a livello di relazioni pubbliche. Ogni volta che c'è una sparatoria di massa, in alcuni casi è abbastanza, cioè, ridicola, offensiva, ma penso anche per gente che comunque non è opposta al possesso delle armi. Sparatorie di massa che, vabbè, ovviamente chiunque all'ascolto saprà, sono una questione endemica negli Stati Uniti a livelli proprio, cioè, quasi parodici, direi, perché è proprio una quantità di violenza che è imparagonabile a ogni altro stato del mondo, a parte forse, cioè, zone specifiche del mondo con problematiche dovute a,
sì, a gruppi paramilitari,
cioè, a gruppi paramilitari o guerre, però diciamo tra gli stati non in guerra del cosiddetto primo mondo, gli Stati Uniti sono proprio inarrivabili. Nel 2021 ci sono state 689 sparatorie in periodo di lockdown, questo va anche detto, perché la distribuzione di queste sparatorie non è stata identica in tutti i momenti col lockdown del coronavirus. Molto spesso quando ci sono, soprattutto devo dire in caso in cui le sparatorie avvengono nelle scuole da parte di studenti, ogni volta che c'è una sparatoria di massa in una scuola si cerca di riaprire la discussione, no, su cosa fare. In alcuni stati è veramente molto facile ottenere accesso alle armi anche per gente minorenne. E molto spesso la posizione della National Rifle Association è proprio borderline con l'offensivo nei confronti dei parenti, cioè, dall'altra parte. Loro nel corso degli anni, diciamo, sono famosi per aver proposto delle soluzioni che cioè erano assurde. L'ultima, mi pare, dopo il massacro, quello che c'è stato a Parkland in Florida, è stato di dare un'arma a ogni insegnante di scuola. Loro sono un po' i fautori di questa posizione per cui la maniera migliore di evitare di essere vittima di una sparatoria di massa è avere un'arma, perché così puoi rispondere alla violenza. E quindi avevano proprio scritto un piano in cui prevedevano tutta una serie di... come si dice, cioè di passaggi su come anche fare il training agli insegnanti di scuola superiore che avrebbero dovuto essere in classe con un'arma. Io non so se tra l'altro a te questa cosa capitava, perché tu hai avuto un contratto diverso in università. A me hanno fatto vedere un piano di evacuazione in caso di sparatoria di massa. Cosa fare nel caso in cui qualcuno arrivi in campus? Il campus dove ho lavorato io ha avuto nel 2014 una sparatoria di massa grossa, parecchio grossa, che è stata quella da cui poi è nato il movimento degli involuntary celibate, un movimento molto misogino. E non so se a te questa cosa ti è mai capitata, un'esperienza che non auguro. E ad alcuni dei miei colleghi di colore, loro mi ricordavano che durante la scuola superiore a loro viene insegnato anche come gestire sia le sparatorie da parte di cioè alunni della scuola che potrebbero entrare armati, ma anche confronto con la polizia, come reagire, certo. Sì. Quindi, vabbè, non lo so, vogliamo nominare l'unico punto forse ridicolo veramente dell'NRA, però l'hanno chiusa,
non so,
la loro...
dozzine, non vedo quale, non so di cosa stai parlando.
A me fa ridere la programmazione sulla loro TV privata, però adesso l'hanno chiusa e quindi forse non è più divertente parlarne.
Vabbè, però ormai l'hai iniziato a fare, quindi...
l'NRA ha una TV privata in cui c'è proprio un canale TV in cui tutta la programmazione che fanno sono... programmi diversi con target diversi, per cui ci sono tutta una serie di modi diversi di parlare di armi e alcuni di questi a me fanno ridere. A me la programmazione per le donne in particolare mi fa ridere.
L'NRA c'ha questa campagna di espansione nel pubblico femminile che è storicamente meno rappresentato e quindi loro sono comunque per allargare la base.
Per il femminismo loro comunque, l'hanno detto anche.
E quindi ci sono dei programmi veramente inquietanti su come scegliere il colore più adatto per la tua pistola, che insomma sia...
Per il tuo fucile d'assalto.
Per il tuo fucile d'assalto e le borse migliori in cui nascondere, le tasche per nascondere le armi e...
Gli accessori che vanno con il vostro AR-15 quando ve lo portate in giro. Cioè anche questa cosa...
Ma sembra una presa in giro.
Sembra una presa in giro, non lo è, e l'NRA in realtà non fa mistero neanche di questa cosa. Non sappiamo quale fosse l'audience dell'NRA, cioè non so quanto fosse popolare negli Stati Uniti. Mi fa solo ridere che avevano una serie di programmi che ogni tanto trovate estratti su YouTube che veramente sono, cioè sembrano la parodia di se stessi, invece tutta la gente che c'è in questi programmi ci crede molto e quindi fa ridere.
È arrivato il momento di mettere un'altra canzone, cosa ci proponi?
Io propongo una canzone, un grande classico, Hey Joe, però nella versione di Lee Moses, che è un artista che abbiamo già messo un'altra volta all'interno di Woke Wops e che a me piace molto.
Ascoltiamola.
Song by the soul brother named Joe. Joe was a good friend of mine, but you know, like sometimes people tend to everybody's business but their own. Somebody had told Joe about seeing this old lady downtown. Joe had went downtown and saw his old lady doing him wrong. He had went home. He was on his way back. And I did everything I could to stop him going down the other day. I called him, I said, "Hey Joe, where you going with that pistol in your hand?" What he said, going downtown, shoot my old lady, cause I caught her with another man. Going downtown, shoot my old lady, cause I caught her with another man. Hey, be free. Ain't gonna let no woman make a fool out of me.
Adesso dovremmo un po' entrare nella parte in realtà del spiegare perché questo è un discorso molto più difficile da affrontare di quello che vi aspettereste dicendo, cioè comunque ci sono questi repubblicani e estremisti di destra che vogliono usare le armi e la soluzione a tutto sarebbe vietare le armi. Questa cosa in realtà negli Stati Uniti non è così semplice, cioè non è così semplice dire vietiamo le armi, finita. E non tanto perché ci sono delle regole costituzionali che rendono difficile in pratica, anche se, cioè, nel senso, io sinceramente questo secondo me mentalmente più lo leggo più non capisco dove c'è scritto che puoi portare fucili d'assalto, però diciamo sono i precedenti legali che però volendo insomma uno può fare in una campagna e dire dovremmo proibire le armi tout court come fanno tutto il resto del mondo civilizzato, no? In realtà la questione è più sofisticata, perché ci sono in realtà dei precedenti e del storici molto importanti di gruppi di sinistra, progressisti, rivoluzionari, dipende come li vogliamo chiamare, che hanno sostenuto tantissimo il diritto della popolazione americana di possedere e portare armi, per vari motivi su vari livelli.
Sì, e di fatto in California stesso la motivazione per cui la legge della California è così restrittiva non è sempre stato così, come potete immaginarvi. Le leggi sul possesso di armi in California cambiano negli anni 70, nel momento in cui le Pantere Nere iniziano a costituire la propria milizia difensiva all'interno dei loro quartieri. Quindi è proprio una risposta diretta al fatto che la popolazione nera inizia a organizzarsi in strutture di autodifesa che finalmente i legislatori bianchi della California decidono a un certo punto: ah, ok, allora questa questione che in California è così facile per trovare armi non ci sta più bene, no?
Infatti c'è questo caso famoso, no, di una manifestazione di fatto delle Pantere Nere a Sacramento, alla sede del Parlamento della California, in cui loro si presentano a una seduta del Parlamento armati e in realtà, cioè, non fanno niente di che, cioè, semplicemente si presentano lì dimostrando però diciamo, un livello organizzativo e appunto il fatto di che loro insomma, si stavano organizzando di possedere le armi. A quel momento le impostazioni dei legislatori californiani cambia.
Cambia con una strategia, tra l'altro, che a me aveva stupito molto, è quella che invece adesso sta riprendendo un po' l'estrema destra americana, cioè quest'idea di presentarti armato quando è tuo diritto farlo all'interno di una manifestazione. È una cosa che arriva da questi sistemi organizzativi di autodifesa delle Pantere Nere, che ovviamente nel caso delle Pantere Nere veniva fatto per dimostrare se la polizia entra nelle nostre comunità, noi sappiamo difenderci. Nel caso dei suprematisti ariani viene fatto per motivazioni completamente diverse, che sono quelle di impedire appunto il dissenso, però ancora oggi. Cioè, si vedono gruppi di manifestanti neri anche nelle manifestazioni che sono nate per la questione di George Floyd, cioè ci sono i gruppi di sicurezza di piazza neri armati attorno, che fanno cordone attorno a pezzi della manifestazione. Ovviamente, cioè, vedendo la maniera in cui sono escalate alcune situazioni, è comprensibile capire perché questa gente voglia di autodifendersi.
E sì, in generale c'è un argomento difficile da affrontare perché questo dell'autodifesa collettiva comunque cioè, nel senso, è il nome del partito delle Black Panther era quello, no? Cioè le Pantere Nere per l'autodifesa di fatto è uno dei punti fondamentali di quella tradizione politica. Le Black Panther come partito, diciamo, non esistono più, esiste qualche gruppo che si rifà, che ne riprende il nome, ma hanno avuto sono stati un punto chiave di una serie di processi che ancora ad oggi hanno influenza, per cui non è proprio facile dire dovremmo tutti quanti, cioè, chiedere l'abbandono vietare le armi, anche perché appunto viene visto in questo modo qui, viene visto nel senso di dire se vengono vietate le armi, come viene implementata questa legge, chi sono le persone che devono andare a controllare che tu non abbia armi. Beh, saranno la stessa polizia che ha tutti i problemi di cui abbiamo già parlato mille volte, di appunto rapporti con le minoranze e chi sono le persone che vengono controllate più spesso e chi sono le persone verso cui si chiude un occhio. Cioè, spesso, appunto, anche questo qui, sulle questioni delle droghe, abbiamo visto che ci sono due pesi e due misure sulle questioni di accesso al voto, ci sono due pesi e due misure, per cui come critica di dire nel caso in cui non dico si vietassero le armi in toto, però mettiamo delle restrizioni più rigide, sì, cioè queste restrizioni più rigide verranno applicate da un sistema di polizia che è ancora delle impostazioni molto razziste e che quindi andrà a controllare i quartieri neri di più perché già li controlla di più su tutte le altre
Sì,
questioni.
poi in realtà, cioè, appunto, la questione della posizione della comunità nera in generale sul portare le armi ovviamente è molto più complicata di quello che noi vi stiamo raccontando adesso, però diciamo tendenzialmente anche i gruppi neri che politicamente per autodifesa decidono di portare le armi solitamente hanno poi una linea su, per esempio, i background check, che è molto più razionale della National Rifle Association, cioè questa non è gente che pensa tutti dovrebbero avere un fucile d'assalto, questa è gente che molto spesso invece alcuni tipi di restrizioni le supporterebbe, però appunto con il problema che sa benissimo che poi verrebbero rigirate contro le loro stesse comunità. Io penso di aver sentito poche persone all'interno di gruppi politici neri di autodifesa armata avere la stessa posizione della National Rifle Association, cioè mancanza totale di controlli. C'è anche da dire che, cioè, secondo me, un pochino da questo punto di vista, la discussione su portare le armi o no all'interno di questi gruppi è un po' vicina alla questione della libertà di espressione, no? Cioè, di per sé la libertà di espressione non è una cosa negativa, ma sappiamo perfettamente che la libertà di espressione è un diritto che viene tutelato soltanto quando le posizioni che vengono espresse sono posizioni razziste negli Stati Uniti. Non c'è libertà di espressione se siete dei sindacalisti, non c'è libertà di espressione se siete per il potere nero. E quindi, cioè, mi sembra anche a volte forse una discussione che non ha neanche senso affrontare, quella sulla restrizione dei diritti nel portare le armi, perché molto spesso questa gente comunque le armi le reperiva in maniera illegale alla base, cioè le armi che possedevano nelle armerie delle Pantere Nere a Los Angeles io non penso fossero ufficialmente registrate. Angela Davis è andata in carcere d'altra parte su un'arma che non si capiva se fosse realmente registrata lei, che era stata utilizzata appunto in uno di questi casi di sparatorie con la polizia, per cui anche forse alla base il problema di chi è il proprietario di queste armi e come fare i background check non si porrebbe neanche.
E adesso facciamo un chiasmo e ci ricolleghiamo con la canzone iniziale di questa puntata, però in una versione leggermente più, diciamo, simpatica e meno e non lo so, meno...
A me piace la canzone originale, a me piace moltissimo.
Però
questa...
ne proponiamo una versione diversa.
Non so se la... non so neanche se le parole sono le stesse, però questa è John Brown di Bob Dylan.
Son of mine, it makes you proud to know you wear a gun. Until the captain says, lots of medals you will get, we'll hang them on the wall when you get home. And as the train pulled out, Joe's mom began to shout, telling everyone in the neighborhood, that's my son about to go, he's a soldier now you know. She may well show her neighbors understood. In a while, and a Facebook in her smile, she showed them to the people from next door. She bragged about her son in his uniform and gun, in this thing she called a good old-fashioned war. Then the letter ceased to come, for a long time it did not come. It ceased to come for about 10 months or more. Then the letter finally came, saying go down and meet the train, your son is coming home from the war. Oh, she smiled and went right down. She looked up and all around. She could not see a soldier's son in sight. But as all the people passed, she saw her son at last. And when she did, she could not believe her eyes. Oh, his face is all shut off and his hands are blown away. He wore a metal brace around his waist. Whispered kind of slow in a voice she didn't know. She didn't even recognize his face. She said, oh my darling son, Lord, tell me what they've done. How is it you came to be this way? He tried his best to talk, but his mouth could hardly move, and his mother had to turn her face away. Don't you remember, Ma, when I went off to war? You thought it was the best thing I could do. I was on the battleground, you were home acting proud. You weren't there standing in my shoes.
thought when I was there, Lord, what am I doing here? Trying to kill someone or die trying. But the thing that scared me most, when my enemy came close, I saw that his face looked just like mine. And then I couldn't help but think, through the thunder and stink, that I was just a puppet in a play. And through the roaring smoke, that string it finally broke, and a cannonball it blew my eyes away. When he turned away to go, his mother acting slow, as she saw the metal brace that helped him stand. And as they turned to leave, he pulled his mother close, and he dropped his medals down into her hand.
Per concludere, apriamo un pochino il tema John Brown e, diciamo, tutti i suoi discendenti, perché, diciamo, è l'altra parte, tra virgolette, dello spettro politico che ci sta un po' più simpatico, ci sta un po' più vicino, che ha delle idee sulle armi che sono un po' diverse dalle nostre, per cui ci mette un po' in più crisi e ci porta un pochino più a discutere. Da dove iniziamo?
Beh, dai, iniziamo da chi, chi è John Brown e poi da chi porta il suo nome oggi.
Ah, John Brown è un leggendario ormai abolizionista, cioè uno che lottava per l'abolizione della schiavitù nella metà dell'Ottocento. E in particolare lui è famoso per una serie di azioni in Kansas, perché il Kansas era un territorio che ancora non era stato, che doveva entrare negli Stati Uniti come Stato, e il problema tipico di quel periodo lì, precedente alla guerra civile, era i nuovi territori entrano come stati schiavisti in cui la schiavitù è permessa, oppure entrano come territori liberi in cui la schiavitù è proibita. Perché una questione complicata? Perché, diciamo, c'era un equilibrio. C'era un equilibrio tra stati liberi del nord di liberi e gli stati del sud schiavisti, quindi i nuovi ingressi rischiavano di squilibrare la cosa. E forse abbiamo parlato a un certo punto di questa famosa linea di demarcazione, sì, geografica, che separava la parte schiavista e la parte no, e con tutti i casi tipo la California che entra come stato lì antischiavista, anche se...
Se vi interessa, è nella puntata 7 cose che non sapevate fossero razziste.
Il Kansas era uno di questi, quindi il Kansas doveva decidere se entrare come stato schiavista o no, e John Brown fa parte di questo movimento abolizionista che cerca di spingere per l'ingresso del Kansas come stato antischiavista. E in questa fase lui, diciamo, arriva a una decisione di dire l'abolizionismo pacifista non funziona, l'unico modo di sconfiggere lo schiavismo è con le armi. E quindi lui di fatto inizia a far parte di una serie di organizzazioni di guerriglia, lotta, in cui cercano di fondamentalmente sconfiggere la schiavitù attraverso delle rivolte, e tra l'altro collaborando, secondo me, che questo secondo me è interessante per l'epoca, collaborando molto bene con la comunità nera, sì, rispetto a
altri gruppi
bianchi, diciamo più idealisti, però meno interessati davvero a migliorare le condizioni della, sì, popolazione nera,
portando Malcolm X a dire che John Brown è l'unico bianco che lui avrebbe accettato all'interno della sua organizzazione. Per cui comunque una figura che anche all'interno della comunità nera, diciamo, gode di una certa fama, perché mi pare lui fosse anche coinvolto con delle persone della underground.
Sì, lui ha collaborato con gruppi appunto che si occupavano di far scappare gli schiavi dal sud in altre zone, però diciamo, se volete, era un estremista radicale dell'abolizionismo dell'epoca. Infatti lui viene... muore impiccato in Virginia, ed è, questo anche io lo trovo interessante, la prima persona condannata per alto tradimento negli Stati Uniti. E lo trovo anche interessante perché, non so, altro tradimento.
Perché poi hanno vinto. No, non è anche per questo strano, era dalla parte degli
Vero,
abolizionisti.
vero, però quello che trovo interessante è che comunque, non lo so, tu ti, cioè, ti aspetteresti che l'altro, cioè, il tradimento comunque sia una roba, appunto, cioè che o fai per favorire un potere estero o in qualche modo, cioè è strano questa cosa qua
Oppure
perché...
sei troppo bravo ad usare le armi, i tuoi amici non sono tutti bianchi e gli hai insegnato a usare le armi anche a loro.
E giusto piccola parentesi sul il perché di queste canzoni, che in realtà parlano del corpo di John Brown, perché in realtà siamo ancora nella fine del, cioè in realtà siamo alla metà dell'Ottocento, per cui ancora c'è una visione un po', diciamo, non so come descriverla, però c'è ancora un po' questo problema di cosa fare del corpo del nemico, nel senso lui è una figura che è chiaramente diventato già un martire di questo movimento, per cui cosa fare del suo cadavere è un problema che all'epoca si sono posti. Poi in realtà penso che sia stato più o meno andato, nel senso seppellito in una fattoria dove viveva sua moglie nello stato di New York, però ci sono state varie discussioni su spostamenti del cadavere e cosa farne, c'è qualcuno che lo voleva di usare come studio per medici anatomici. Sono tutte queste cose un po' lombrosiane, diciamo, sul il
Quanto
corpo di John.
ne sai su questo
No, perché
argomento?
diciamo nelle canzoni si parla appunto del corpo di John Brown ed è, insomma, interessante perché c'è stata questa polemica, tra virgolette, su cosa farne.
E beh, quindi diciamo, cioè, però perché John Brown oggi? Perché abbiamo messo questa canzone?
Beh, perché ci sono oggi una serie di gruppi che in un modo o nell'altro si rifanno a questa tradizione di bianchi di classe operaia o di classe lavoratrice che sono antirazzisti, ma hanno anche, diciamo, scelto di... ovviamente adesso non è più l'abolizionismo della schiavitù, però è l'uguaglianza e l'abolizione del razzismo come una delle loro priorità, e che decidono di farlo attraverso il possesso e l'uso delle armi. Non sono più, diciamo, gruppi illegali clandestini, sono di fatto gruppi di, appunto, di appassionati di armi, e io li trovo veramente strani.
Sono delle persone veramente strane.
Sono delle persone veramente strane.
Sono delle... Noi ne abbiamo incontrato una a Santa Barbara di questo gruppo che veniva da Los Angeles a spiegarci come fare autodifesa digitale. E alla fine della discussione è uscito fuori che questa persona comunque trans e coinvolta nell'attivismo trans radicale di Los Angeles, insegna anche alla gente come sparare per autodifesa, se siete appunto una persona trans o appartenente alla comunità LGBTQ+. Scusate, mi aveva lasciato sconvolto parlare con questo individuo che appunto mi ha, al mio guardarlo dicendo: "Oh mio Dio, sei a favore delle armi?" ha praticamente risposto come se io fossi, non lo so, comunque una democratica pro Hillary Clinton. Ecco, mi sono sentita molto offesa nella mia identità.
Sì, c'è questo gruppo che sta crescendo molto, numericamente comunque piccolo, però diciamo è bravo a fare presenza mediatica, che si chiama la Socialist Rifle Association, quindi SRA, che fa un po' appunto il gioco di parole sulla National Rifle Association, NRA. Il loro logo sembra una riedizione del logo della DDR fatto da
Vero,
dei texani,
anche
per cui...
la loro grafica, devo dire, è molto bella.
Diciamo, mischiano questo immaginario completamente vetero marxista con una passione per armi, fucili e pallottole, ma appunto uno dei loro portavoce è una donna
Una
trans,
donna
sono
trans.
super inclusivi, organizzano gruppi di autodifesa di persone queer, di persone gay, di... Insomma, fanno e poi fanno tanti lavoro su questo, insomma, penso che siamo tutti d'accordo, non c'è mai niente da dire, di mutuo soccorso nei casi di, appunto, sono un po' questa idea dell'essere preparati alla catastrofe, quindi se c'è una catastrofe sì. Loro sono quelli che vanno a portare cibo e acqua nelle zone delle emergenze, e quindi fanno un po'
vero, che tra l'altro fa
un
ridere...
po' come in Italia le brigate di solidarietà,
sì,
nel senso fai quel
fa
tipo di lavoro,
perché negli Stati Uniti un po' si interseca anche poi con tutta quell'area di, com'è che si chiamano, i preparazionisti,
sì.
Queste persone che, cioè nel senso, per dirvi, non è che solo questa gente raccoglie cibo per le emergenze, questa gente ha dei bunker che in caso di guerra socialista loro tipo vanno a nascondersi sottoterra, hanno le razioni e sono pronti a fare la causa, a fare la lotta per la causa della rivoluzione. Cioè, a me un pochino mi dà sempre l'impressione di, dai, quel film bellissimo che è stato rifatto anche negli anni 70 anni 90, Alba Rossa, cioè che però è al contrario. No, però un pochino l'idea è questa, cioè arriva un gruppo in Alba Rossa, sono i sovietici che invadono gli Stati Uniti, qui sarebbe al contrario, però è della gente che è veramente, veramente strana, cioè non mai mi sarei aspettato. E invece devo dire, cioè hanno delle posizioni molto spesso che sono anche molto più vicine forse a quello che io mi aspetto da dei compagni che non altre organizzazioni statunitensi, dove invece cioè, sono pure socialiste, marxiste o anarchiche, ma non hanno lo stesso livello di... cioè fanno lavoro serio sul territorio, queste persone hanno dei contatti, delle reti di solidarietà attive molto forti, molto belle, forse non lo so quanto ben messi siano con la connessione con le popolazioni migranti, per esempio dal Sud America, però cioè, per il
c'è
resto...
anche una Latin Raffle Association,
c'è anche la Latin Raffle Association,
chiedendo.
Ah, okay.
E ce n'è anche una asiatica che si chiama tipo Yellow Peril, che
giusto,
anche loro. E poi ci sono, in realtà è tutto un mondo di piccoli gruppetti che collaborano, a volte litigano, come insomma
sì,
è normale. E io volevo citare appunto i John Brown Gun Club, che sono una rete sparse in varie città di, appunto, club di armi dedicati alla memoria di John Brown, e legati a loro c'è questo gruppo che si chiama i Redneck.
Ah, i Redneck.
Non si chiamano
sì,
Redneck.
Non lo so come, però no, tu ti stai confondendo con il loro motto. Loro hanno il motto più bello che abbia mai sentito, di putting red back in redneck, quindi mettere red, rosso, in questa parola redneck, che è un termine dispregiativo per le persone che lavorano nei campi, ma che diciamo è considerato da alcuni un insulto razzista nei confronti di bianchi di classe bassa, soprattutto di estrazione rurale, ma poi viene riappropriato poi di fatto da queste persone.
Redneck Revolt si
Redneck
chiama.
Redneck Revolt.
E sono, appunto, hanno partecipato a varie proteste antifasciste, hanno contro i suprematisti bianchi, contro l'estrema destra, contro Donald Trump, hanno dei loghi, diciamo, che sono
va bene, una tamarrata senza fine. Scusate, ma se potete andate a vedervi la loro pagina Wikipedia in inglese sotto la sezione metodi di lotta, perché io vorrei solo citare che partiamo dal primo, che è azione diretta, armi, addestramento all'uso di armi d'assalto, per arrivare poi a orti comuni, cene
comunitarie
e mi piace molto, insomma. Mi sembrano delle persone con cui magari vorrei andare a una cena comunitaria, dai.
Devo dire, io non so, cioè non so se, mi mettono estremamente a disagio tutte queste persone, però la maggior parte di questi gruppi, tra cui i Socialist Rifle Association, in realtà non sei obbligato a possedere armi o a voler possedere armi per entrarci a far parte, cioè su questo
sì,
sono molto chiari, e però sono gruppi che difendono il diritto, diciamo, dei loro membri a appunto a portare armi. Beh, e sì, a allenarsi, a imparare a usarle, a...
diciamo solitamente facendo riferimento a quella... Io non l'avevo mai vista utilizzare questa citazione di Karl Marx in Europa, l'ho vista molto spesso negli Stati Uniti, non saprei neanche dirvi da quale delle opere di Marx viene, ma una frase che dice il momento in cui si tolgono le armi al proletariato è il momento in cui ci sarà la fine del proletariato, no? E quindi solitamente questi gruppi, diciamo, si rifanno a questa citazione, spiegando per quale motivo la loro difesa delle armi in realtà è compatibile con una visione politica socialista o anarchica o marxista, che dir vogliamo. Poi sono appunto gruppi con impronte politiche diverse, no, alla base, ma che confluiscono in queste organizzazioni. Che quindi sì, e forse, cioè, in realtà siamo noi europei che siamo le persone che hanno più difficoltà a capire questa posizione, ma poi forse solo oggi, forse già negli anni 70 in Italia questa posizione non era così strana averla, ecco.
Guarda, io concluderei con un simpatico aneddoto perché è un'altra di queste cose che io
ma
trovo
surreali.
Avremmo
dovuto fare una rubrica interna a Wok Wok degli aneddoti di Belk.
Ma Wok Wok è la rubrica
degli aneddoti di Belk.
Siccome comunque c'è il diritto costituzionale portare armi in Stati Uniti, è perfettamente legale avere un canale di YouTube in cui uno spiega come si smonta un'arma, come si monta un'arma, come si sistema, si pulisce. Cioè, vuoi fare il tuo diciamo Twitch sulle armi, è tutto perfetto, purché tu non menzioni il Molotov. Perché per qualche motivo in questo paese, che hanno un'arma ogni 0,8 abitanti, le Molotov sono considerate una roba che non è protetta dai diritti costituzionali, perché evidentemente le milizie di cui parla il secondo allentamento sono soltanto per le pistole e i fucili, ma non per gli esplosivi. E quindi è una cosa che, come in Italia, no? In senso, non è che puoi aprire un canale YouTube in cui spieghi come fanno le Molotov. Finisci un po' in una zona grigia legale di fino a che punto il tuo diritto di libertà di espressione si copre. E quindi in realtà gli Stati Uniti sono abbastanza presi male sulle spiegazioni degli esplosivi e le cose così. Per cui è una cosa che è appunto assolutamente un tabù, che a me fa tanto ridere in un contesto in cui ti posso spiegare come caricare i fucili d'assalto, e perché quello invece è tutto diciamo... Da persone per bene, ecco, non ci sono modi di usare male questa informazione, assolutamente no.
Questo è un buon aneddoto. A me pensavo avessi raccontato invece l'aneddoto per cui negli Stati Uniti non ci sono le sorprese nell'ovetto Kinder, perché vengono considerate pericolose per i bambini.
No, però potrei raccontare l'aneddoto del perché in certi stati catene di fast food servono delle birre molto leggere.
Vabbè, ma questa è una storia meravigliosa.
Perché anche nei posti più, diciamo, a favore delle armi, comunque un po' di leggi...
Il Texas.
Alcune leggi di buonsenso del tipo non si può portare armi in un bar in cui si vende alcol, le hanno passate, perché hanno capito che comunque la sopravvivenza...
È proprio l'inizio, è una slippery slope verso il socialismo.
Vero, verso il totalitarismo. Però, per cui un po' di posti, tipo, io sapevo che Chipotle aveva fatto questa cosa qua, che è una catena di fast food di burritos, e ha iniziato a vendere la birra per poter vietare la gente di entrare con le armi.
È vero, perché Chipotle non vende birra in realtà in altri stati.
No, in California non vende birra.
Ah, ma pensa. Quindi...
E quindi questa è la vera domanda, se il proibizionismo verso l'alcol è più forte delle leggi sulle armi. Una dura lotta.
Belka ci lascia con delle questioni filosofico-esistenziali su cui riflettere fino alla prossima puntata di Wok Wok.
E possiamo chiuderla qui?
Chiudiamola qui. Grazie per essere stati all'ascolto.
E come sempre,
stay woke
and stay wop.